Allora, prendiamo Primo Corinzi capitolo 3, perché voglio spiegarvi qualcosa prima, perché queste cose li vorrei insegnare di domenica, di giovedì, ma come si fa, fratelli, quando le persone manco sanno la storia di Abramo? Perché tu vedi, per esempio, che io, quando voi non lo vedete, ma quando io parlo di Abramo, Antico Testamento, vedo alcuni fratelli che dicono: ma di chi sta parlando? Ma chiave, cioè, li capisci che non ti seguono. Allora, preferisco, specialmente domenica, dare messaggi più lenti, più diluiti, perché Primo Corinzi, guarda cosa dice Paolo, Primo Corinzi 3:1 dice: ora fratelli, non ho potuto parlarvi, non ho voluto, non ho potuto parlarvi a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come ai bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido. Tra parentesi, perché sennò vi sciafucate, no? Perché non eravate in grado di assimilarlo, anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnale. Quindi anche Paolo fa capire che aveva una certa difficoltà quando spiegava le cose. Perché se uno non conosce di cosa stiamo parlando, Abramo, Isacco, Giacobbe, i patriarchi, queste cose, non capisce la gente. Quindi sarebbe come parlare inutilmente. Quindi dici: no, no, non ho voluto, non ho potuto. Quindi questi insegnamenti io li farei tranquillamente di domenica, mi piacerebbe farli di giovedì, ma non possiamo. Possiamo fare solo la scuola biblica. Perché? Perché si possono fare domande, perdiamo tempo, investiamo tempo, non è la stessa cosa. Quindi la domenica il Signore mi ha fatto capire di essere diluiti. La settimana mettiamo un po' di carne, perché la settimana chi è che viene? Quelli che sono abituati a venire. Scuola biblica, cose più massicce. Quindi, casomai trovate qualcosa di difficile mentre spiego, fermatemi, perché qui si può fare. Scuola di domenica, chiaramente, se si facesse parlare a tutti i fratelli, già su 3-4 che si facesse parlare si piglia sul tuo culto. Quindi a volte devo fermare, sembra anche maleducazione a volte, ma se io non faccio così, ognuno dice la sua, si capisce, poi si mette a raccontare storie. Avete visto ogni tanto quando qualcuno fa qualche intervento, fratelli, è un'operazione, no? Intervento veramente a tipo operazione. Quindi Paolo disse: non ho potuto parlare a voi come uomini spiriti, non ho potuto, non ho voluto, non ho potuto. Per cui io trovavo difficoltà ieri quando predicavo, quando parlavo di Abramo, quando parlavo di Nimrod, quando parlavo, trovavo difficoltà. Poi da parte mia, anzi, volevo sapere questo, che quando la gente riceve, io me ne accorgo, pare che, no, no, non sempre, è così. L'unzione si scippa ancora che ossa, cioè scorre di più, perché io vedo la gente riceve e uno dà. Quando invece si vede che dice Abramo, tu vedi negli occhi tanti punti interrogativi, qui è Abramo, Isacco, chi è? L'italiano, come dice, ma che ha? Di chi sta parlando? Allora l'unzione si arriva a bloccare. Quindi ecco perché Paolo diceva: non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, ma vi ho parlato come uomini carnali, come bambini in Cristo, vi ho dato da bere del latte e non di cibo solido. Vedete? Ora, il latte non ti dà le stesse forze che ti dà il cibo solido. Sapete il cibo solido che è? Cosce di maiale, fettine di carne bella robusta, fiorentini, insomma, cose che ti fanno carboidrati. Invece il latte, per chi è il latte? Per i bambini e per i vecchiarelli. Quindi Paolo ha dovuto dare degli insegnamenti liquidi, ma non perché non glieli voleva dare, perché non è in grado di ricevere, di assimilarli. Quindi ecco perché esiste anche la scuola biblica, non puoi fare certi insegnamenti. E stasera noi vedremo queste cose. Vedremo una cosa molto importante che dobbiamo capire, che il cristianesimo non nasce con Mosè, con la legge di Mosè, il cristianesimo nasce con Abramo. Ora vi voglio spiegare, il patto che noi abbiamo con Dio nasce con Abramo. Perché attenzione, fratelli, tutte le benedizioni che noi abbiamo, li riceviamo perché abbiamo un patto con Dio. Senza patto noi non riceviamo niente. Ecco perché c'è il Nuovo Testamento, la parola testamento significa patto, e l'Antico Testamento, l'Antico Patto. Quindi uno può dire, ma come, noi non dipendiamo dalla legge di Mosè? No, noi dipendiamo dalla fede di Abramo. La legge, che include anche i 10 comandamenti, ma non solo, c'erano 313 comandamenti prima, e chi li ubbidiva, fratello? Già abbiamo difficoltà a 10, anche a memorizzarli, abbiamo difficoltà a 10. Pensate a 313 comandamenti che c'erano nell'Antico Testamento. La legge era stata data per gli ebrei, ok? Ma non significa che non è applicabile a noi, no. Dio ha dato la legge al popolo di Israele, però alcune cose sono applicabili e ci servono anche a noi, alcune cose, altre cose non ci servono. Circoncisione, ve ne accorgete che non ci serve? Abbiamo circonciso qualcuno qui dentro? No, nessuno. Quindi, animali ammazzati, feste, no. Però altre cose servono. Non commettere adulterio, non rubare, queste cose servono. Quindi erano applicabili per Israele, erano date a Israele, però sono applicabili anche a noi. Però la nostra fede non viene da Mosè, non viene dalla legge. Ecco perché Paolo si ammazzava a dire noi non siamo sotto la legge. Solo che ora questa frase arrivano quelli che vogliono fare i loro porci comodi e dicono non siamo sotto la legge. Cioè, non siamo sotto la legge mosaica, ma siamo sotto la legge di Cristo. E Cristo è venuto a insegnare dei comandamenti. Matteo 28 dice... Eppure lo dice due volte l'Apostolo Paolo. Due volte dice che no, conoscete dove è scritto, vero?
Sì.
Uno è scritto in Galati capitolo 6 verso 2. Lo leggiamo così magari familiarizziamo con questi versi. Wow, attenzione, aspetta che mentre sei lì, Gianna, mi leggi pure, c'è un'altra scrittura. Allora, abbiamo detto Galati. Io ci devo avere qui un riferimento, Galati 6.2, aspetta, c'è un altro riferimento così me lo ricordo e possiamo constatare che non lo dice solo una volta. Galati 6, ripeti il versetto per favore, Gianni.
Portate i pesi degli altri e facete vedere la legge di Cristo.
La legge di Cristo, quindi finisce la legge mosaica e inizia la legge di Cristo. E anche con la legge mosaica tutto non ci interessava a noi. Perché non ci interessava? Perché noi non dipendiamo dagli insegnamenti della legge, ma dagli insegnamenti di Abramo, che ora ci entriamo. C'è un'altra scrittura, Gianni, per favore, 1 Corinzi 9:21. Ci sono due scritture che parlano che noi non è vero che non siamo senza legge, non siamo sotto la legge di Mosè, circoncisioni, feste giudaiche, eccetera. Ma c'è una legge, fratelli, che Gesù è venuto a portarci. Qual è questa legge? Quindi non sono sotto la legge, ma sono sotto la legge e la legge di Cristo. Quindi due volte, Gesù non è vero che siamo un popolo senza legge, fratelli, anzi. Quindi è importante per capire questo, che a noi dobbiamo camminare per la benedizione di Abramo. E ora poi scoprirete il perché di questo insegnamento. Un'altra cosa che voglio dire prima che me lo dimentichi, fratelli, che la Chiesa non dipende dalla legge di Mosè, ma da Abramo. Da dove lo comprendiamo questo? Lo comprendiamo da Matteo 5, capitolo 5, dove Gesù è venuto a ritoccare la legge mosaica. La ritoccò. Gli insegnamenti di Abramo non lo ritoccò. Perché non ritoccò gli insegnamenti di Abramo e invece ritoccò gli insegnamenti della legge? Perché nella legge non tutto a noi ci interessa. Alcune cose ci interessano, alcune cose non ci interessano. Per cui, guardate, la legge di Mosè fu data su un monte, il monte Horeb. In Matteo capitolo 5, Gesù sale sul monte e inizia a parlare, a ritoccare la legge.
Quando parla delle beatitudini.
Avete sentito parlare che fu detto occhio per occhio, invece io vi dico. Avete sentito parlare che non commettere adulterio. Guardate la legge di Cristo, perché è ancora più fine di quella dell'Antico Testamento. Dice, ma io vi dico che chi guarda una donna solo con il... Cioè, iniziò a ritoccare, cioè, per dire, la vostra fede deve superare quella degli scribi e dei farisei che la solo non vanno non a toccare e non assaggiare. Ma c'è una legge superiore, che è quella dell'interiorità, perché io posso apparire fuori bene, bravo, e di fuori sono marcio. Quindi Gesù è venuto a ritoccare la legge di Mosè. Per quale motivo? Perché noi non dipendiamo da quella legge, noi dipendiamo dal nostro padre Abramo. Noi dobbiamo imitare Abramo, fratelli, è il nostro padre della fede, è colui che ci insegna come si vive per fede, è colui che ci insegna come vivere in questo mondo maledetto attraverso la fede. Va bene, partiamo, iniziamo dall'inizio. Quindi abbiamo detto che noi non discendiamo dalla legge mosaica, ma noi discendiamo dal patto di Abramo, perché la legge, fratelli, è venuta dopo 400 anni, ok? Quindi ci sono due esagerazioni. Ci sono quelli che dicono che noi siamo senza legge, ci sono quelli legalisti che dicono che siamo tutto legge, ma non è così. Qui dobbiamo essere equilibrati, capire quale parte dell'Antico Testamento prendere e quale parte dell'Antico Testamento non prendere. Vi faccio un esempio. Possiamo prendere occhio per occhio, dente per dente? Un ministro di Dio disse, se noi applicassimo la legge occhio per occhio, dente per dente, nella Chiesa saremmo tutti sgangolati, senza denti e tutti ciechi. Quindi non possiamo applicare tutto. Però non commette adulterio, si può applicare? Certo. Perché, ma anche non ammazzare, vi dico una cosa, non uccidere, addirittura mi sta venendo in mente che è venuto ancora prima la legge questo comandamento, perché certe cose che ci interessano, già Dio le diceva prima, le disse a Noè. E se andate a vedere nella Genesi, sono 5 comandamenti lì, per dire che quello che era giusto nell'Antico Testamento è giusto nel Nuovo Testamento. Sono predicatori oggi giorno della supergrazia, dell'ipergrazia, dell'ipercop, fratelli, che dicono che noi non siamo sotto i comandamenti dei 10 comandamenti. Tuttora alcuni della grazia, dell'ipercop, perché lo chiamo ipergrazia, dicono noi non siamo, noi, a noi non ci interessano i 10 comandamenti. Non è così, non è così, perché i comandamenti è parola di Dio, perché li trovano ancora prima della legge. Come un po' la decima è sotto la decima è venuta prima con Abramo, tutto nasce con Abramo, fratelli. Quindi tutto quello che nasce con Abramo a noi ci interessa, perché è il nostro padre della fede, è colui che ci ha insegnato a vivere per fede. Va bene, iniziamo a partire con un versetto, Galati capitolo 3 versetto 7. Ora attenzione, io ve la leggo direttamente da una versione chiamata Amplificata. Ora vi dico perché stiamo parlando del patto di Abramo. Che mi interessa a me il patto? Ci interessa, fratelli, perché è l'unico posto dove Dio può benedirci, ci insegna come vivere per fede, perché Lui è il nostro padre della fede. Allora, Galati 3:7, direttamente leggo dall'Amplificata, sappiate, dice la mia versione, sappiate e capite che in realtà coloro che vivono per fede sono i veri figli di Abramo. Come dice la vostra versione?
Sappiate che coloro che sono andando a fede sono figli di Abramo.
Quasi uguale, ok? Sappiate, però dice, sappiate e capite che in realtà coloro che vivono per fede sono i veri figli di Abramo, cioè i veri figli della fede. Ok? Ora attenzione fratelli, se venite con me in Matteo capitolo 1, vi voglio fare vedere dove discende la nostra fede. La nostra fede non discende dalla legge, la nostra fede discende direttamente da Abramo, e vi dico il perché. Matteo 1:1 cosa dice? Libro della genealogia di Gesù Cristo. La genealogia a volte sono, fratelli, sono noiose, a volte sembra che tu leggi l'elenco telefonico, a volte però ci servono. Infatti c'è una breve genealogia, dice libro della genealogia di Gesù Cristo, cioè da dove discende, Matteo 1:1, libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Wow, non so se avete capito, fratelli. Ma qui dice che Gesù Cristo da dove viene? Da dove viene Gesù? Dalla legge? No, Gesù viene da Abramo. Perché viene da Abramo Gesù? Che ci sono? Proprio senti Abramo che si chiama il padre della fede. Ora attenzione, dice qui, attenzione alla genealogia. Dice Gesù Cristo, Davide, Abramo. Non parla di Mosè. Perché non parla di Mosè? Perché la legge non è venuta, non era stata un'idea di Dio la legge. La legge è venuta perché doveva venire, fratelli, se no si ammazzavano come cani. Si ammazzavano. E Dio, attraverso Mosè, ha dovuto mettere certe leggi che alcune cose sono ancora applicabili, sinceramente. Però quello che voglio dire è che noi non dipendiamo dalla legge mosaica, dipendiamo direttamente da Abramo, perché Gesù veniva da lì. E vi dico una cosa, Gesù quando venne sulla terra con chi si scontrava? Con le prostitute farisei? Con le prostitute pubblicane e peccatori? No, perché Gesù non viene dalla legge, Gesù non era abituato alla legge mosaica e si scontrava sempre con loro perché erano ipocriti, erano falsi. Ora notate, fratelli, guardate qui lo schema che vi ho tracciato nella lavagna, mi porto io qua il mic, ci vedete casomai o no? Allora, dovete capire che Dio crea i cieli e la terra, ok? Diede la sua autorità a chi? Ad Adamo. Adamo che cosa fa? Passa la sua autorità a chi, fratelli? Voi sapete a chi? Metto apposta la S ogni volta quando scrivo in qualsiasi cosa, scrivo anche se è italiano e sbagliato, io lo scrivo così. Non scrivo mai Satana con la S maiuscola. Io lo scrivo proprio per mancargli di rispetto. Cioè gli voglio mancare e voglio trasgredire anche la grammatica volontariamente, perché di solito la trasgredisco involontariamente. Ok, va bene. Allora, quindi Dio diede l'autorità ad Adamo, perché noi, Dio ci ha creati sempre, fratelli, con un senso di dominio. Dio vuole che noi dominiamo, che abbiamo autorità sempre, così ci ha creato. Dio ha dato in Genesi 1:26 autorità all'uomo e alla donna, ma non solo l'autorità, ma l'intelligenza. Come faceva a capire che la mosca si doveva chiamare mosca? Ognuno gli diede il nome appropriato. Aveva un'intelligenza incredibile Adamo, è l'autorità per fare questo. Poi Adamo ed Eva diede autorità a Satana. Che cosa fa il Signore? Trova uno che si chiama Noè. Allora inizia a dialogare, perché la comunione con Dio nella terra si è interrotta con Adamo ed Eva. Trova Noè e iniziano le cose un pochettino a calmarsi, non proprio del tutto, ma a calmarsi. Viene Noè e si rinizia a popolare la terra. Però vedete che già da Dio, Adamo, qualcosa inizia a perdersi. La comunione con Dio inizia a perdersi. All'improvviso, fratelli, che succede? Dopo Noè, voi sapete che, non ve lo spiego subito, ma tre figli di Noè, alcuni erano da Dio, altri no. Infatti da lì sono nati gli islamici, da lì sono nati tutti i problemi che noi abbiamo nella nazione. È un problema spirituale, fratelli. Per questo i politici non possono aiutarci del tutto, perché tutto è nato dai figli di Noè, in un modo particolare. Da uno dei figli di Cam, sapete, uno dei figli di Noè si chiama Cam. Da Cam vengono gli africani. Poi aveva un altro figlio, per esempio, leggiamo Genesi 10, verso 6. Sarà un pochettino, insomma, dovete metterci un po' di attenzione, però è interessante, fratelli. Allora, se andate in Genesi, capitolo 10, verso 6. Allora, guardate che cosa dice qua. I figli di Cam furono Cus, ok? Che significa Cus significa Etiopia, quindi gli etiopi vengono dal nipote di Noè. Poi l'altro figlio si chiamava Sheba, Avilan, Shabbat, Rama, Sabteca, non parlo in lingue. E i figli di Rama, Sheba e Dan, e poi Cus, generò Nimrod, che ora mi fermo. Allora, Cam sono gli africani, Cus sono gli etiopici, Mitzrayim, l'abbiamo letto Mitzrayim?
No.
Sì, sì, l'abbiamo letto, nel verso 6.
Ah,
ok. Allora, 6. I figli di Cam furono Cus, Mitzrayim. Mitzrayim è l'Egitto. Put, la Libia. Canaan, Cam, figlio di Noè, sempre, la Palestina. Quindi, perché abbiamo questi problemi politici? Perché tutto è nato da lì. Vi ricordate che Noè ha maledetto a Cam. Sì, Cus, Etiopia. Ripeto tutto: Cam, Africa, Cus, Etiopia, Mitzrayim, Egitto, Put, Libia, Canaan, Palestina. E da lì poi nasce l'Europa, eccetera, eccetera. Cioè, voglio capire che tutti questi problemi che ci sono è un problema spirituale, fratello. Non è un problema, i politici non possono fare nulla, è un problema spirituale. Solo il Vangelo può iniziare a portare pace e tranquillità, perché tutto nasce da questo manicomio che c'è stato qui. Quindi, ripeto, che ora arriveremo da qualche parte, vi assicuro che arriveremo da qualche parte, perché sto costruendo per ora. Perché parliamo di Abramo? Parliamo di Abramo perché Dio ha trovato qualcuno su cui fare un patto, perché il patto era finito ormai. Ormai Adamo ha dato tutto nelle mani di Satana, con Noè qualche cosina. Noè, non è che ai tempi di Noè non è che furono salvati dall'inferno. Attenzione che è importante questo. Ai tempi di Noè non furono salvati spiritualmente, furono salvati fisicamente. Tanta gente che è morta ai tempi di Noè non è stata salvata spiritualmente. Tanto è vero che quando Gesù morì e risuscitò, dov'è che se ne andò a predicare? Si andava a predicare a quelli che erano morti ai tempi di Noè, se volevano essere salvati o meno. Quindi, ai tempi di Noè, che succede? Succede che questi figli poi nasce una confusione. Andiamo nel versetto numero 8. No, dal verso 6, per completezza. I figli di Cam furono Cus, Mitzrayim, Put, Canaan. I figli di Cus, Seba, Havilan, Sabda, Rama, Sabteca. E i figli di Rama, Sheba e Dedan. Cus, ecco qui fratelli, Cus generò Nimrod. Attenderò a questo Nimrod, che mi concentrerò un pochettino su Nimrod. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere un uomo potente sulla terra.
Non c'era nella lista con i fratelli.
No, era una discendenza di Noè.
Sì, ma sembra di Cus.
Sì, ma era figlio di Cus. Cisinis. Ecco. Allora, Cus generò Nimrod, che cominciò.
Ma dice parte, non lo dice nella lista.
Sì, 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 sì. Poi si concentra. Il racconto biblico si concentra. Perché era diverso, non erano gentaglia così. Lui era uno schifo proprio. Questo, da lì nasce la religione, da lì nasce uno spirito chiamato mammona, ricchezza, dominio, eccetera eccetera. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere un uomo potente sulla terra, un tipo di anticristo. Egli fu potente cacciatore davanti all'Eterno, perciò si dice come Nimrod, il potente cacciatore davanti all'Eterno. E l'inizio attenzione, io non mi concentrerò qui, è l'inizio del suo regno. Ditelo con me, l'inizio del suo regno. Ma attenzione, ma dici, me la protegge Noah, Gioia, ma l'inizio è l'inizio del regno di Babel. In Genesi 1:1 cosa dice, fratelli? In principio, all'inizio Dio creò i cieli e la terra. Nella Bibbia troverete due parole soltanto con la parola Ok, attenzione fratelli, ora cerchiamo di arrivare a qualche punto. Stiamo arrivando a qualche punto. Dio inizia il suo regno creando, all'inizio quando dice nel Genesi 1:1, nel principio Dio Reshin creò il cielo e la terra, quindi il suo regno. Nella Bibbia solo due parole ci sono scritte con la parola Reshit, e la troviamo quando Nimrod creò il suo regno spirituale, il suo regno diabolico. Infatti la Bibbia dice al versetto numero 10: è l'inizio del regno di Babele. Babel. Mi capite? Questa parola ebraica, Reshit, che significa inizio, non ci sono più, ci sono ora due inizi: il regno di Dio creato da Dio, interrotto qui, e ora nasce invece il regno di Nimrod. E da lì nasce la religione, da lì nasce, che cosa nasce? La torre di Babele. Per quale motivo si è fatta la torre di Babele? Dice: facciamoci una torre, facciamoci un nome. Cioè, Dio cosa aveva detto invece in Genesi? Andate per tutto il mondo, moltiplicatevi, fate figli come i conigli, fate figli e riempite la terra. Che fa Nimrod? Dice: no, vogliamo una società, vogliamo un regno senza Dio. Perché lui iniziò a creare il suo regno. Tant'è vero, rileggiamo il verso 10. È l'inizio del suo regno. Regno fu Babele. Noi troviamo la parola Babele, che significa confusione. Vi ricordate la torre di Babele? Dice: facciamoci una torre, facciamoci un nome. Non disperdiamoci. Lasciate perdere a Dio. Io vi posso guidare. Era un tipo, fratelli, un tipo come un politico, sapete quei politici che trascinano, che promettono? Lui era potente, era un cacciatore, come si dice in inglese questa frase? Un come? A parte leader, businessman, come si dice? Businessman, un uomo di affari, uno che ha potere, un potente cacciatore, di quelli tipo Stallone, sai, uomini potenti che trascinano, che hanno la tartaruga. Ora, io vedo, ma c'è la tartaruga, fratelli, solo che c'è il cuscino di protezione per la tartaruga, che si succiulasse per proteggere la tartaruga. Quindi un tipo che trascinava, un tipo da dire: seguite me, non c'è bisogno di Dio. E da lì nasce la Babilonia, come ne parla poi nell'Apocalisse, quando dice: cadute Babilonia la grande, il regno della confusione. Babilonia la confusione. Infatti in questo mondo che cosa sta dominando, fratelli? Quale combattimento c'è? C'è un combattimento tra due regni: il regno di Dio e il regno di Nimrod. Costruendo, fratelli, costruendo la torre di Babele, poi Dio ha dovuto confondere le lingue, ha dovuto mandare confusione, perché se no loro arrivano nel loro intento. Quindi questo Nimrod è l'inizio del regno umano senza Dio. Nell'Antico Testamento veniva chiamato Babilonia, ai tempi dei profeti veniva chiamato anche Baal, ai tempi di Gesù veniva chiamato Mammona, ai tempi dell'Apocalisse Babilonia, ma anche nella Genesi, ai nostri giorni viene chiamata ricchezza. Tutto gira attorno a che cosa, fratelli? Tutto gira intorno ai soldi. Facciamoci un nome. Allora Dio che cosa ha fatto? Ha visto che non c'era più nessuno che lo seguiva, e allora lui, Nimrod, crea il suo regno, che è ancora lo spirito di Nimrod, è in mezzo a noi, in mezzo al mondo. Vedete, vogliono una società senza Dio, vogliono nazioni senza Dio, vogliono gli Stati Uniti d'America, era una nazione che veramente ha mandato un sacco di missionari, arriva l'America e inizia a dire basta, togliamo la parola di Dio dalle scuole perché gli islamici si offendono. Ora anche in Italia lo spirito di Nimrod si sta facendo largo, togliamo i crocifissi, togliamo questo, hanno voluto togliere la croce rossa dall'associazione Croce Rossa, e vogliono togliere il Natale, già in Belgio fratelli vogliono togliere il Natale.
Sì. Mi ha detto non possiamo dire più vacanze natalizie.
No.
Vacanze. Un po' del Pasqua, del Natale, beh, paura degli islamici.
Sì, sì.
Grazie a
voi. Sì, sì. E ora si prenderà tutta questa piega. Perché? Per paura degli islamici, per rispettare gli islamici. Ora il regno di Nimrod, che io penso che fa parte anche Renzi, perché ora c'è un ministro di Renzi che vuole legalizzare l'utero in affitto, vuole legalizzare i gay. Negli Stati Uniti d'America c'è una città che ora ho dimenticato qual è, dicono alle chiese: se voi vi aprite al mondo gay vi esentiamo dalle tasse. Ieri ho sentito questa notizia. Alle chiese dice: se voi vi aprite al mondo gay, quindi non parlate contro i gay, ricevete i gay, vi aggaiate pure voi, vi aggaiate, allora vi esentiamo dalle tasse. Vedete fratelli, questo che cos'è? Il regno di che cosa? Di Nimrod, di ricchezza, di mammona. Vogliamo una società, un regno senza Dio. Tant'è vero che dice è l'inizio del regno di Babele. Ma c'era prima solo un regno, c'era il regno di Dio. Ecco perché quando noi predichiamo il Vangelo, fratelli, c'è un combattimento spirituale. Noi che siamo cristiani stiamo cercando di costruire che cosa? Il regno di Dio, una mentalità del regno di Dio. Perché abbiamo combattimenti con certe persone noi? Perché si scontra il regno di Dio con il regno di Nimrod. Fratelli, Nimrod, ci sono un sacco di Nimrod. Quando c'è questa mentalità, le persone che non riescono a vivere per fede, fidandosi di Dio, quale mentalità pensate che hanno, fratelli? Facciamoci un nome, lasciamo perdere Dio, costruiamoci una torre così non saremo dispersi nel mondo, cerchiamo sicurezze nel regno di Nimrod. E si allontanano dalla mentalità del regno di Dio. Per questo abbiamo combattimenti spirituali, a volte uno viene criticato perché predica una cosa piuttosto che un'altra. Perché? Perché stiamo cercando di prendere la mentalità del Vangelo, la mentalità di Dio, del regno di Dio. Dio aveva dato che cosa ad Adamo? Potere, dominio, autorità, prosperità, benedizione. Ma viene interrotto, allora si alza un uomo potente. Rileggiamo un attimo a Nimrod, fratelli. Versetto 8 dice... Vi ricordo che viene dalla stirpe di Can, ok? Quindi da Noè in poi. Il verso 8 dice: Cus generò Nimrod. Ripeto che Cus sono gli africani, ok? Quindi era di colore scuro. Non a caso, fratelli, tutti gli spiriti, tutte le invocazioni, tutti gli idoli nascono dal il mondo africano, è proprio satanico, fratelli, proprio immerso in demoni, spiriti, spiritismo, vengono da là. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere un uomo potente sulla terra, e gli fu un potente cacciatore davanti all'Eterno. Perciò si dice: come Nimrod, il potente cacciatore davanti all'Eterno, egli è l'inizio del suo regno. Fu Babele, la confusione, la Babilonia. Quindi era un leader che sapeva influenzare, un leader che sapeva, fratelli, parlava, influenzava un sacco di persone. E lui che fa? Crea il suo regno. Io ho preso i nomi più quelli che ci interessano per farci capire da dove viene l'Africa, l'Etiopia, l'Egitto, Libia. In Genesi si chiamano tutti i nomi, Paolo dice una confusione di genealogie. A me mi interessa tracciare la linea fino ad arrivare alla Chiesa. Come? Sì, poi ognuno creava un suo paese. Va bene, allora andiamo in Genesi quando dice Allora, Genesi, vediamo, si trova in si trova qui. Ecco qua. Genesi 11. Genesi 11 verso 4 dice: E disse orsù, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome. Questo è Nimrod che parla. Per non essere dispersi nella faccia di tutta la terra. Il comandamento di Dio qual era nel regno di Dio? Qual era il comandamento che Dio aveva dato, fratelli? Andate per tutto il mondo, dice, riempite la terra, quindi popolate la terra. Invece lui dice: no, 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 lasciate perdere quello che dice Dio. Ascoltate a me, Nimrod, inizio del regno. Ricordate due sole parole in ebraico, i rabbini ebraici, abbiamo l'aiuto loro, che dicono che due sole parole nei testi sacri c'è scritto per Reshit, è quando Dio ha detto nel principio Dio creò i cieli e la terra, il suo regno, e quando Nimrod disse io ora creo il mio regno. Due sole volte. Quindi ora c'è uno scontro di regni. Ecco perché noi cerchiamo di edificare la Chiesa, il regno di Dio, parla della Bibbia, parlare dei principi della Bibbia. Abbiamo dei combattimenti spirituali. Quando ci sono questi combattimenti spirituali, ricordatevi che c'è questo spirito che è ancora presente, che magari ora si chiama Mammona, si chiama Anticristo, si chiama Belzebù, si chiama altri, ma è sempre lo spirito del regno di Nimrod. Che era satanico questo, e lui voleva farsi un nome, voleva crearsi un nome. Va bene, andiamo avanti. Allora, che cosa fa? Il mondo era sotto Nimrod. Tutto quello, dice, ma perché tutto questo discorso? Perché vi voglio fare capire, fratelli, che quando Dio ha interrotto la sua benedizione con Nimrod, allora la risposta di Dio per l'umanità, per aiutare l'umanità, è Abramo. Abramo viene da Ur dei Caldei. Abramo viene dalle zone, dalla mentalità di chi? Di Nimrod. Perché Genesi 12, ieri sera, l'ho fatto da introduzione, perché Dio disse: esci dal tuo paese, esci dal tuo parentato, e ti porterò in una zona dove c'è latte e miele, ti benedirò. Perché quando gli diceva esci da che cosa? Ecco perché certi studi non li possiamo fare di domenica, non possiamo spiegare tutto. Esci da questa mentalità, perché questa mentalità è la mentalità dell'anticristo. Abramo, esci da questo luogo, perché io voglio far di te una nazione, e da questa nazione poi chi è nato? Matteo 1:1 che diceva che Davide, abbiamo detto Davide, Gesù, e poi si darà a Davide. Ah, Gesù, è da Gesù che cosa viene? Da Gesù viene poi la Chiesa. Quindi noi non vediamo dalla legge, noi vediamo direttamente dalla fede di Abramo. Ecco perché la Bibbia dice, poco fa abbiamo letto quella bellissima scrittura che diceva Galati 3:7, sappiate e capite che in realtà coloro che vivono per fede, sono figli, sono i veri figli di Abramo, e quelli che non vivono per fede, dico figli sono, figli di buscaglia, figli di una mentalità un po' di Abramo, un po' di Nimrod, che fratelli non fate Nimrod, che Nimrod sei, non fate Nimrod, fratelli, perché il Nimrod ha una sua mentalità, ha un suo regno che non ha niente a che vedere con il Dio creatore del cielo e della terra. La risposta di Dio al regno delle tenebre, al regno di Nimrod è Abramo. Grazie a Dio Abramo risponde a questa chiamata. Ma Abramo, io non ti posso benedire però. Non ti posso benedire se tu non esci dalla tua terra, dal tuo parentato, esci dal. Non ti posso benedire. Fate attenzione, ma a Dio gli manca la potenza per benedirci anche in mezzo a certe mentalità? No! Però può funzionare il lunedì. Poi martedì ti influenzo. Il mercoledì ti influenzo. Il giovedì ti influenza. Se tu non esci da quel luogo, prima o poi l'ambiente ti coinvolge. Le cattive compagnie cosa fanno? Primo Corinzi 15, 7, se non erro. 15 penso che è sicuro. Cioè che le cattive compagnie corrompono. Se Abramo non usciva fuori da... per uscire avete visto tutta l'esperienza brutta che ha fatto. Ma se non usciva da quel posto, perché alcune volte le cose dicono, ma io posso avere contatti con il mondo, però io non ne vengo influenzato. Se ci vogliamo ingannare va bene. Ma quando durerà questa integrità? Quando durerà, fratello? Una goccia dopo goccia dopo goccia in una pietra arriva che la spacca. Allora Dio non poteva benedire, vedete come tutto si sta montando come un puzzle, fratello. Dio non poteva benedire la vita di Abramo e Dio non poteva continuare la sua benedizione perché c'era questa mentalità diabolica che si era creata, di una mentalità di un regno di Nimrod, un regno senza Dio, una società senza Dio, una nazione senza Dio, una scuola senza Dio, una famiglia senza Dio. Fratelli, lì c'è un'opera satanica. Ecco perché Dio disse ad Abramo, da lì nasce tutta la chiamata di Abramo. Esci da questo posto e vai nella terra dove io ti mostrerò. Quindi non era un'uscita solo fisica, ma era un'uscita anche mentale, spirituale. Non era solo un'uscita mentale, ma era anche un'uscita fisica. Avete capito cosa lo ripeto? Perché molti dicono, vabbè, io non esco fisicamente, però non la penso come loro esco. Ma no, perché prima o poi l'ambiente ti influenza. L'ambiente ti influenza, prova ad andare in un luogo dove fanno carne col fuoco, anche se tu non fai niente, quando vai a casa dici mamma che puzza di fumo, puzza. E tu non hai fatto niente, però l'ambiente ti è coinvolto. Ecco perché, fratelli, tutto nasce dalla fede di Abramo. Guardate, leggete con me un'altra bella scrittura, che si trova Galati 3:9. Chi me lo legge e poi lo leggo nella versione amplificata. Galati 3:9. Aspetta, gente, coloro che sono della fede sono benedetti col fedele Abramo. La risposta è quella, la domanda è questa. E quelle che non sono, cioè quelle che non hanno la stessa mentalità di Abramo, possono essere benedetti come Abramo, fratelli? Abramo che era ricco o povero? Dio l'ha arricchito, ok? È diventato ricco. Ma quando è diventato ricco? Quando era a Ur dei Caldei, nella zona sotto l'influenza di Nimrod, o quando seguì veramente Dio? Dopo diventò ricco di bestiame, Dio l'ha benedetto, l'ha strabenedetto ad Abramo. Però quando, fratello, quando lui ubbidì a Dio, quando ubbidiva parzialmente scremato, ubbidiva con un po' di fede, un po' di Nimrod, un po' di fede, a volte nelle chiese anticristiane hanno un po' di fede, un po' di Nimrod, un po' di fede in Dio, un po' di fede in questo mondo. E fratelli, se vedete un aereo, fa così solo quando deve fare qualche manovra strana, ma solitamente l'aereo guida così. Quindi quando va per atterrare, allora inizia a fare come un uccello, ma non possiamo avere la fede di questo mondo, affidarsi a questo mondo, perché è benedetto l'uomo che confida in Dio, ma è maledetto l'uomo che confida. Capite? Questo mondo, questa società è una società, fratelli, senza Dio. Non vogliono Dio, non vogliono i principi di Dio. Perché? Perché Nimrod, lo spirito di Nimrod si sta alzando e dice facciamoci un nome e creiamo ricchezze. Che dobbiamo fare? Lasciate perdere. Ma Dio ha detto di andare, lasciate perdere quello che dice Dio. Io creo il mio regno, io ho creato il suo regno, anch'io creo. Chiaramente dietro tutto chi c'è, fratello? Dietro tutto c'è Unione. C'è Satana. Quindi rileggi il versetto, cioè, perché lo voglio leggere nell'amplificata.
Perciò coloro che sono della fede sono benedetti con fede Abramo.
Te la leggo nella versione amplificata. Tutti coloro che hanno fede in Cristo condividono la stessa benedizione che Abramo ricevette grazie alla sua fede. Ripeto, tutti coloro che hanno fede in Cristo, non in Nimrod, tutti coloro che hanno fede in Cristo condividono la stessa benedizione che Abramo ricevette grazie alla sua fede. Quindi se noi imitiamo Abramo, la sua fede, il modo come lui viveva, il modo come lui camminava, fratelli, come era benedetto Abramo, e Abramo fu benedetto, fratelli. Vediamo se trovo una scrittura. Genesi 13, 12. Quindi chi sono i figli di Abramo, fratelli? Chi sono i figli di Abramo? Tutti coloro che sono in Cristo. Quando noi siamo in Cristo, siamo nella fede. Perché? Perché Gesù non viene dalla legge, non viene da Mosè, non ha niente a che vedere. Nella Bibbia troverete, fratelli, troverete due genealogie. La prima ve l'ho detto. La prima genealogia qual era? Gesù, Davide, Abramo. La seconda genealogia, nella Bibbia troverete una seconda genealogia, è Mosè, la legge e Levi. I Leviti e Mosè. Per questo, fratelli, Gesù si scontrava sempre con i religiosi, perché loro parlavano in un modo religioso, volevano conquistare le cose di Dio attraverso le loro opere, che erano opere fittizie, non opere per davvero. Se capaci facevano adulterio 5 minuti prima e dopo facevano pia una crapa e lo offrivano a Dio, erano opere morte, erano opere religiose. Invece non era basato per fede, tutto per fede, sulla moralità personale, sulla fede in Dio, Abramo che temeva Dio. Non era fede, era solo religione. Allora, Genesi 13 avete preso? 2. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro. Com'era Abramo, fratello? Era ricco? Non era molto ricco. Chi l'aveva arricchito Abramo? Dio. E la Bibbia dice che tutti coloro che hanno la stessa fede di Abramo sono benedetti col fedele Abramo. Cioè tutti coloro che imitano ad Abramo nella sua vita, nella sua mentalità, uscendo da un luogo per avere fede in Dio, camminando come vedendo l'invisibile, di fede in fede, di speranza in speranza, saranno benedetti col fedele Abramo. Diversamente si avrà una mentalità di Nimrod, perché c'è anche, purtroppo, anche questo regno. Per cui, fratelli, ieri ho spiegato qualcosa che ho visto che i fratelli erano un po' sballottati quando ho detto che le ricchezze non sono i soldi, non sono le macchine, non sono le case, quella è il riflesso, quella è la manifestazione della ricchezza. Perché quello che tu chiami oro qui, in cielo è solo il pavimento dove gli angeli camminano e Gesù ci cammina stesso. Non so se avete capito. Avete capito? Quello che noi oggi chiamiamo oro qui, in cielo è solo il pavimento, ci cammino in capo a loro, fratello. Capite? Quello che noi qui, l'oro, la macchina, la casa, queste sono manifestazioni della benedizione. Ma Dio voleva continuare la sua benedizione che è data da Adamo, che è stata interrotta da Satana, che ha voluto trasmettere a Noè, ma Noè sono nati i figli, purtroppo, che li rinascero. E poi Dio, e poi Satana continua a crearsi il suo regno, visto che ha fallito con Adamo, Adamo ha fallito, Noè ha fallito, in un qualche modo Noè lui ha fallito, allora prende il sopravvento Satana. Quando noi non camminiamo per fede, quando noi non obbediamo a Dio, allora si propone un altro spirito, che è quello di Satana, che vuole prendere il sopravvento nella nostra vita. Ti propongo io ti benedico, io ti aiuto, io ti provvedo. Poi Abramo, grazie a Dio, Dio trova la risposta. La risposta del fallimento di queste persone è Abramo. Grazie a Dio Abramo ha vissuto subito per fede, subito ha ricevuto Abramo, subito è diventato un uomo di fede. No! Ha fatto le sue stupidaggini, ma in queste stupidaggini Dio sta lavorando, Dio sta facendo capire nei nostri combattimenti, nelle nostre schifose cose abbiamo fatto, fallimenti che abbiamo avuto, è tutto un processo della fede. Stiamo imparando qualcosa anche dalle sconfitte, fratello. Anzi, abbiamo imparato tanto dalle sconfitte, dalle delusioni, tutto. Ma fa parte del processo, e fa parte del processo che Dio sta lavorando la nostra vita, sta lavorando la nostra fede. Grazie a Dio. Vi ricordate che in Genesi 15 cosa diceva ieri, fratello? Non so se vi ha colpito queste cose, ma in Genesi 15 la Bibbia dice: dopo queste cose, dopo tutte le disavventure, tutti gli sbagli che abbiamo fatto, tutte le decisioni che abbiamo fatto, Dio continua a proporci ancora, ma guarda che io ti voglio benedire, ma guarda che io ti voglio benedire, ma guarda che io ti voglio benedire al punto che se tu puoi contare le stelle, tu puoi limitarmi nella benedizione, ma tu non puoi contare le stelle, quindi non mi puoi limitare nelle benedizioni. Ah, fratelli, se prendiamo la mentalità di Abramo. Però Abramo è diventato Abramo non subito, è diventato Abramo piano piano. Galati 3:29, facciamo il break. Alleluia. Genesi. Sì, scusate. Vabbè, si guarda con la G. Galati 3:29. Gianè, me lo legge e poi lo leggo nell'amplificata. Se siete di Cristo?
Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa.
Poi? Finito versetto? Come finito? Vabbè, ok. Vabbè, ve la leggo nell'amplificata. Se appartenete a Cristo, siete veri figli di Abramo. Siete suoi eredi. Vedete che c'è un'eredità che dobbiamo prendere, fratelli? C'è un'eredità. E la promessa che Dio fece ad Abramo ci appartiene. A noi appartiene la promessa che Dio ha fatto ad Abramo. Dove è scritto questo? Galati 3:15. Galati 3:15. Guardate che bello. Una volta ho predicato questa cosa e quasi quasi mi hanno buttato fuori dalla chiesa a Torino. Una volta ho predicato sulla benedizione d'Abramo, arriva poi il pastore, la moglie del pastore, no, lui era morto, e quindi la moglie del pastore mi disse: ma da dove hai tirato fuori questo discorso? Dico: dalla Bibbia. Non ho mai sentito della benedizione di Abramo. Dico: ti sei privata delle benedizioni, cara sorella, non ti buttiamo fuori perché ti conosciamo, ma meriteresti di essere buttato fuori. E ho predicato, manco metto l'offerta, fratelli, manco metto l'offerta per la predicazione che ho fatto per 15 viaggi. E che cosa ho predicato? Ho predicato sulla benedizione d'Abramo. Se predicava sulla maledizione del diavolo, forse abbiamo una bella offerta. cioè, capite che in quella chiesa sembrava chiesa, ma c'era il regno di Nimrod. In tanti credenti, voi vi sembra che sono figli di Dio, figli d'Abramo, con la bocca, ma in realtà la mentalità l'identifica con Nimrod. Dovete distinguere le persone dalla mentalità, non io sono evangelista, io sono cristiano, dalla mentalità che hanno, da come parlano, da come si esprimono. Gesù disse: dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Quindi quando le persone parlano, si muovono, reagiscono, lì vedete una mentalità. E capite se è la mentalità del regno di Dio o se è la mentalità di Nimrod che ancora c'è. Oggi nessuno vuole Dio, oggi nessuno vuole Gesù, nessuno vuole la Bibbia, nessuno vuole fede, non si vuole parlare di fede oggi. Perché è un regno di fede, perché Dio è un Dio di fede. Ora, notate, Galati capitolo 3, leggo io, verso 13, magari dal 12. Or la legge non proviene dalla fede. Guardate bene. La legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che fa queste cose vivrà per mezzo di essi, diceva la legge. 13. Cristo, che potente questa scrittura, Cristo ci ha riscattati significa liberati. Da che cosa? Dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno. Perché Gesù è morto? Se io dico alle persone perché Gesù è morto, mi dicono per i nostri peccati. Invece no, oltre a questo, dice che Gesù è morto affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, e noi riceviamo la promessa dello Spirito mediante la fede. Domanda a voi, fratelli, studenti della scuola biblica, per quale state attenti o come mi rispondete, ma se non avete capito, fratelli, se non avete capito, domandate a chi parla. Perché Gesù Cristo è morto? Per darci la benedizione di Abramo, gloria a Dio. Appena ci sono queste cose, fratelli, vuol dire. E dico: e qual è la benedizione di Abramo? Ho preso Genesi, Abramo era molto ricco. appena ci disse che Abramo era molto ricco, appena gli ho detto che Dio li voleva benedire con la stessa benedizione che ha dato prima ad Adamo ed Eva, che poi ha dato ad Abramo, appena gli ho detto che Gesù è morto per darci la benedizione, per questo vi ho detto, fratelli, che i soldi non sono la ricchezza, che le case, le macchine non sono la ricchezza è la benedizione. Gesù è morto per darci la benedizione, perché se tu perdi una cosa, la benedizione te dà una cosa migliore di quella che era prima. Se perdiamo una cosa, ci darà migliore ancora. Quindi Gesù per che cosa è morto? Affinché noi ricevessimo la benedizione non della legge, ma la benedizione di Abramo in Cristo Gesù. E poi dice affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai pagani, ai gentili, ai pagani in Cristo Gesù, se accettano Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Gesù è morto per darci la benedizione di Abramo. E tutto nasce, la benedizione di Abramo è il patto di Dio alla risposta dell'anticristo Nimrod. Abramo è stata la risposta di Dio. Ok, Satana, hai fatto questo? Va benissimo, io ti mando da Abramo. Attraverso Abramo, la risposta di Abramo, poi di Dio all'umanità, al mondo spirituale, chi è? Gesù. Arriva Gesù, Dio lo manda nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ci vediamo un po' ora. Gli altri hanno fallito, anche Abramo ha fallito in qualche modo. Ma ora ti mando qualcuno che non fallirà. E Gesù lo manda, lo Spirito lo manda Gesù nel deserto. Spirito è scritto grande, non è scritto minuscolo, ma è maiuscolo. Lo Spirito Santo sfida Satana con Gesù Cristo nel deserto, gli dà un appuntamento nel deserto, cioè ti faccio vedere che ora facciamo i conti di tutto quello che cominciasse dalla Genesi. Manda Gesù, lui è il secondo Adamo, e non è riuscito a vincere a Gesù con tutte le tentazioni che ha fatto. Quindi ora, nella seconda fase di insegnamento, passeremo, fratelli, che c'è un'altra risposta. Non c'è più Gesù fisicamente parlando. Ora la risposta di Dio all'umanità è la Chiesa. Amen. Va bene, concludiamo qui, facciamo un break.